Eccoci, ben trovate, ben trovati e ben trovate a questa 169esima domenica con un libro. Stiamo arrivando a numeri stellari, ma proviamo a portare avanti, diciamo, questa rubrica fai da te quasi, se vogliamo, che però prova sempre ad avvicinare scrittrici, scrittori o comunque persone innanzitutto innamorate della scrittura e della lettura, e so che Speranza è dei nostri. Seguiamo, penso di dire bene anche per Benedetta, Speranza Cusumana, che io ho conosciuto tramite Fabrice Olivier Dubosc, con cui ho condiviso un percorso di clinica della crisi. Quindi da lì poi, diciamo, da ho provato a seguirti e poi diciamo così, per quello che riguardava te, la tua scrittura. Tu sei al terzo libro, quindi ti diamo il benvenuto con questo tuo terzo libro. Poi correggimi ovviamente se dico delle cose che non sono esatte, che è uscito sostanzialmente da un mese, grosso modo,
Sì,
era giugno.
esatto. Sì.
Ed è una prima volta rispetto al fatto di avere fra le mani, ecco, lo facciamo vedere subito. Io lo dicevo prima di loro le quinte, lo smonto dalla sua copertina, che in realtà è stupenda,
Stupenda, sì.
che però ha un dentro meraviglioso, giallo, stupendo, ma quello che è custodito dentro a questo, che è un libro per ragazze, ma anche no, dagli 8 ai 99, così è la dicitura che abbiamo trovato all'interno del libro. Ecco, questo è un libro per ragazzi, ma io direi che è un libro per sognare, ma anche per riflettere. Ma non voglio in realtà prolungarmi molto, perché vorrei, prima di ascoltare te, Speranza, provare a chiedere a Benedetta se vuole farci la sua solita introduzione, oppure domande. Lei è sempre molto fantasiosa, anche molto autonoma. Se vuoi, le lasciamo la parola.
Marilisa, come al solito, io ti ringrazio tantissimo che mi coinvolgi con questa bella, con questa meravigliosa rubrica che è arrivata al 169esima episodio, quindi appuntamento, quindi insomma è abbastanza longeva. Io e Speranza, tu l'hai conosciuta in un modo, io sono felicissima di dire che l'ho conosciuta con il FLA l'anno scorso, quindi Festival del Libro e altre cose di Pescara, dove ho avuto la possibilità di presentare il suo libro, il suo penultimo libro a questo punto, tutta intera, di Einaudi, e ho avuto anche modo, insomma, di conoscere anche un po' i temi e il suo, insomma, modo di vedere le cose, tant'è che infatti Speranza si dice di essere appunto un'attivista culturale, e io sono pienamente d'accordo, se posso dire la mia ovviamente, un'attivista culturale e intersezionale. Quindi su questa cosa ci siamo trovate subito molto d'accordo, perché è una visione del mondo, delle lenti che abbiamo entrambe di vedere il mondo che ci accomuna. E sinceramente io, leggendo questo libro, che è appunto per ragazze, però, come hai detto giustamente tu, Marilisa, e fino agli 99 anni, io ho visto tantissime cose di Esperanza qua dentro, come giusto che sia, come ogni scrittrice riesce a fare, perché è una storia che ha due voci, dove ci sono una bambina di nome Cami e un bambino di nome Timo, dove hanno delle caratteristiche particolari. Per esempio, Cami adora il circo, ma anche metà famiglia in Senegal e metà famiglia in Italia. Timo adora i grattacieli ed è sordo. Quindi è riuscita a inserire in questi due personaggi anche delle tematiche molto delicate, se possiamo dire così, riuscendo appunto ad essere intersezionale anche in questo libro. E io ho ammirato tantissimo, a parte della storia che magari adesso Speranza ci racconterà, ho ammirato moltissimo il modo in cui ha raccontato questi personaggi, perché molto spesso quando si parla di una bambina nera o di un ragazzo o di un bambino sordo, è centrale come caratteristica, no? Che poi c'è tutta questa narrazione di abilismo benevolo che possiamo ben immaginare. In questo caso no, sono delle semplici caratteristiche extra che giustamente Speranza ha voluto mettere nei personaggi, ma sono molto altro, succede molto altro. Questi due bambini, insieme ai fratelli e sorelle e una loro amica di nome Noki, creano questa banda del pianerottolo per salvare questa edicola. Visto che ho notato tantissimo questa cosa, Marilisa, se mi permetti, io la prima domanda che farei a Speranza è proprio questo, visto che anch'io mi sento un'attivista intersezionale, di chiederle proprio questo, nel senso il suo collegamento, il suo, ecco, filo, se possiamo dire così, citando un po' anche Timo, se possiamo dire così, che poi ci racconterà, spero, tra il suo attivismo e la scrittura, perché io nel suo libro ho visto tanto del suo attivismo, oltre che una creatività meravigliosa che mi è piaciuta tantissimo e mi ha intrattenuto, insomma, per tante belle ore. Quindi io lancerei la palla Esperance con questa mia brevissima riflessione, visto che il tempo è tiranno, e di raccontarci appunto di questo suo legame tra attivismo culturale, che riesce a farlo meravigliosamente, e la scrittura, e soprattutto in questo caso specifico nella banda del Pianerottolo.
Grazie mille, grazie per questa accoglienza, per parlare di libri e di scrittura, che è sempre una cosa molto bella e molto luminosa. E forse è una delle prime volte in cui mi ritrovo davvero a partire da questo punto di vista, parlando di questa storia che, come dicevate prima, è fuori ed è per tutti e per tutte da un mese, che sembra tantissimo, per me è ancora molto carica di sorpresa come sensazione. Ho passato tanto tempo negli ultimi anni di scrittura a lottare interiormente, chiedendomi quanto tenere separate la parte di attivista e la parte di scrittrice, perché mi è sempre sembrato che questi due mondi, sotto certi aspetti, soprattutto in questo caso quello editoriale, non potevano collimare, o meglio, potevano farlo, ma scontrandosi tantissimo anche rispetto ad alcune mancanze che ci sono in entrambi i mondi. Questo testo per me è stato un esperimento, ma soprattutto anche un'esperienza in cui sono riuscita finalmente a metterli insieme, questi due mondi. Quindi il mio attivismo, le quattro cose, perché poi alla fine la mia esperienza di attivismo è più un'esperienza di apprendimento, no? Che di poter dire qualcosa. Però mettere insieme le quattro cose che ho capito in questi 10-15 anni e farlo con l'aspetto che mi piace di più della scrittura, che è quello dell'inventare, di utilizzare la creatività nella maniera più divertente possibile. Io mi sono divertita tantissimo a scrivere questa storia e mi meraviglio del fatto che ogni volta che mi è capitato di rileggerla, magari in editing, le risate, lo sghignazzare, la commozione abbiano fatto proprio da padrone delle mie riletture e anche proprio della mia consapevolezza. Quindi sì, è stato fondamentale riuscire a mantenere questa linea e sono molto contenta. Di solito magari gli scrittori e le scrittrici non lo dicono, però io di questo testo sono tanto contenta perché ho cercato di essere onesta, ma ho cercato di farlo senza tradire, no? Queste quattro cose che avevo bisogno di dire. E l'ho fatto anche rispettando, no? Questi protagonisti, questi personaggi, perché esattamente come dicevi tu, Benedetta, per me, le loro caratteristiche erano tante. Una delle cose che io dico sempre, per esempio, che io sono tantissime altre cose oltre che essere una persona nera, una persona razzializzata, e volevo tanto che questi protagonisti avessero questa opportunità perché proprio nei bambini e nelle bambine io vedo quella spontaneità, quella luce che ancora prima di incontrare il mondo reale gli concede la possibilità di potersi immaginare qualsiasi cosa.
E tutto questo si
Ah.
riesce a vedere. Ah, ti ho
No, no, beh, io
interrotto.
stavo parlando, ma avevo il microfono spento, scusatemi. No, no, ma fai tu, Marilisa, poi
No,
magari rientro io.
vai tu, io mi aggancio dopo.
No, io sono entrata, ho parlato. Speranza, io entro a gamba tesa nonostante le mie difficoltà tecnologiche, no, scherzo. Perché è così, nel senso che è messo prima la persona che appunto la caratteristica che molto spesso viene discriminata, che può essere appunto il colore della pelle o da anche appunto questa disabilità nel caso di Timo. E inoltre un'altra tematica molto bella che io ho incontrato nel tuo libro, che noi ne abbiamo straparlato nel FLA, è anche la questione dell'adozione. Una personaggio appunto del tuo libro è stata adottata e anche qui hai utilizzato un modo per raccontare questa dinamica, questa situazione a modo tuo. Mi ricordo che a FLA ne abbiamo parlato tanto e del fatto che negli anni 90 ci sono state tante adozioni internazionali e che finalmente questi bambini e bambine sono cresciute e finalmente sono diventate i diretti interessati che hanno potuto prendere parola. Non so se ti va, insomma, di fare un accenno riguardante appunto questa tematica, così poi lascio anche la parola a Marilisa, perché ecco, mi piaceva anche fare un quadro un po' generale di tutte le tematiche meravigliose che hai portato avanti con il tuo attivismo e con il tuo lavoro.
Certo, allora io proprio per la narrazione che ho cercato di fare in questi anni, ma anche appunto a seguito del mio primo romanzo tutta intera, ho capito che per me sarà inevitabile che in ogni cosa che scriverò, soprattutto di narrativa, ci sarà sempre un protagonista, una protagonista che ha adottato, perché la carenza è stata così grande nella mia crescita che lo sento proprio come impegno, come promessa da fare alla bambina che sono stata, ma anche ai bambini e alle bambine, no? Che hanno bisogno di trovarsi, però hanno bisogno di trovarsi sempre cercando di mantenere quell'onestà, ma anche la leggerezza, la serenità, la bellezza, la risata. E quindi Noki, questa protagonista, per me è rappresentante proprio di questo. È una bambina che da un certo punto di vista racconta se stessa come una bambina molto, molto carica di energia, un terremoto, no? Di emozioni, eppure riesce, grazie anche all'aiuto di questa banda, di questi amici, a incominciare ad avere il coraggio di raccontare certe cose della sua esperienza adottiva, non per forza cose brutte, ma cose che sono dentro di lei. E avere un gruppo di amici e di amiche con cui poterne parlare e vedere, no, che anche l'immaginazione, la creatività possono darti delle soluzioni, possono darti delle risposte, era un bellissimo modo per me per poterne parlare, non mettendola magari appunto al centro di tutto, ma sapere che può essere, no, inserita all'interno in maniera organica, in maniera, ribadisco, onesta, anche all'interno di un gruppo. E poi per me, esattamente come tutti gli altri bambini protagonisti di questa storia, era importante perché poi esistono davvero questi bambini, no? Chi è una bambina che io ho conosciuto, una bambina adottata, e per me poter mettere anche all'interno di un libro un nome così particolare che magari non si può trovare. Io ho sempre sognato, per esempio, di trovare un libro dove la protagonista si chiamasse Esperanza, ancora non c'è, ma io lancio
Oh.
queste ispirazioni ad altre,
Perché no?
Perché ti fa sentire meno sola, ti fa sentire capita, ti fa sentire accolto. E per me, ecco, collegandosi alla domanda iniziale, la letteratura per l'infanzia, o meglio, leggere quando sono stata bambina è stata forse la più grande salvezza della mia vita. E quindi lanciarmi in queste esperienze che veramente fino a 2 anni fa non avrei mai immaginato di poter affrontare, è stato un po' come ridare indietro qualcosina a quel mondo che mi ha permesso di essere l'adulta che sono oggi.
E infatti abbiamo parlato, abbiamo fino ad ora nominato maggiormente le bambine e i bambini, ma tu fai riferimento al tuo essere adulta, al tuo essere diventata adulta, e allora vorrei fare un passaggio ulteriore con te, sempre passando dentro, con la banda, diciamo. Sembrerebbe, citando Wilson, un libro. Dove non è uno l'outsider, ma sono sostanzialmente tutte le personaggi e i personaggi del tuo racconto, in cui c'è un valore che io vedo, ce ne sono tanti, ma quello che mi sembra brillare maggiormente è quello dell'amicizia e anche di questo legame possibile col mondo dell'adultità, perché c'è il re degli outsider per come si esprime, per il modo che ha di parlare, di vestire, di colorare i capelli, ma anche proprio di esistere, che è Ruben, Ozio Ruben, che per me, o meglio mi sembra di aver capito, essere il traghettatore o comunque l'elemento magico, perché in mezzo a tutta questa realtà, quindi a tutti questi temi che abbiamo affrontato fino ad adesso, c'è il tema principe del quindi del non sapere. Che per me evoca sempre il tema della magia, no? Il futuro inteso non come elemento sociale o sociologico, proprio come possibilità. Allora mi piacerebbe che ci spiegassi, perché sicuramente hai preso ispirazione oppure è il frutto di un insieme di cose. L'ho amato molto anche i glitter, diciamo così. Per cui se ti va di parlarci un po' della radice, diciamo, della natura di questo personaggio e della funzione che ha nel tuo racconto.
Ma l'ho amato tanto anch'io, Zeruben, ma perché mi ha permesso di dare credito a una parte che io ho lottato molto per tenere vita, in vita, che è la mia bambina. Io dico sempre che emotivamente ho 8 anni e la gente ridacchia quando lo dico, però sono molto sincera rispetto a questa cosa. E questo mi porta davvero ad avere un rapporto dove il mio dialogo, l'altezza del mio dialogo è molto più in linea con i bambini delle elementari che con gli adulti che sono costretta spesso a dover incontrare, con cui mi devo interfacciare. Questo ovviamente non è una cosa prettamente negativa, anzi, però mi ha insegnato e mi insegna costantemente, anche rispetto alle persone di cui mi sono circondata, a mantenere viva quella magia lì. E la magia, in questo testo io sono riuscita e ho avuto l'opportunità, grazie alla mia editor Marta Mazza, di poterla inserire anche con questi dettagli che possono essere delle piccolissime cose che si possono vedere solamente se si presta attenzione. Però per me era fondamentale, soprattutto in una fase di età che è ancora prima dell'adolescenza, no? Spesso i romanzi di formazione ci raccontano cosa accade quando incominciamo, no? Noi, il nostro corpo, i nostri sentimenti, le nostre domande, ad entrarci davvero nel mondo dei grandi. Invece c'è ancora un passo prima che a me mi affascina, perché davvero i miei amici sono nati nel 2013, sono miei amici per me, perché ci passo un sacco di tempo, nonostante siano i figli dei miei amici, e io mi metto al tavolo con loro al posto che stare con gli adulti, perché per me è appassionante, molto probabilmente perché non ho avuto la possibilità di vivere a pieno quel periodo della mia vita e lo sento ancora come riscatto, no? Magari di poterlo vivere tramite gli occhi degli altri. Ma poi perché la verità che esce fuori da quei pranzi che faccio, la verità che anche proprio la bellezza, la spontaneità che mi è capitato quando dopo un laboratorio con dei bambini di una scuola elementare mi hanno invitato in mensa a mangiare con loro, ecco, quella spontaneità lì è una cosa che mi manca costantemente nella mia quotidianità e ogni volta che posso ritrovarla mi rigenera. So ovviamente che è molto soggettivo anche, no? Perché comunque non è facile, no? Non è leggero stare con dei bambini, è faticoso, è una cosa che può anche risucchiare delle energie, però per me era troppo importante riuscire a scrivere di un personaggio che non ha perso quella cosa, ma riesce a traghettarla esattamente come dicevi tu, sia nei confronti dei bambini, ma anche nei confronti degli adulti. La mia idea iniziale, pensate, era quella di raccontare gli adulti esattamente come quei film che guardo, quei film, cartoni animati che guardavo da piccola su Rai 2, tipo Tom e Jerry, no? Dove gli adulti erano tagliati, di cui si vedeva solamente le gambe. E in un certo senso si sono riuscita a farlo con Camille, no? Che è una bambina che nel momento in cui nella vita ha un momento di distacco con il padre, quindi sente questo abbandono, incomincia a interfacciarsi con gli adulti vedendoli solamente coperti, no? Da queste nuvolette. E mi piaceva tanto perché il mio ricordo e anche appunto quando sento parlare ai bambini, la percezione che i bambini hanno di questi esseri umani altissimi è una distanza molto forte. È una distanza che però può essere colmata, può essere colmata anche grazie all'incontro con persone particolari, come vengono definite eccentriche, ma che hanno veramente ancora quella parte dell'infanzia viva, esattamente come Zeruben. E ne ho incontrati tanti di Zeruben, e questo mi dà un sacco di speranza, perché i bambini hanno bisogno tantissimo di potersi interfacciare con qualcuno che tenda loro la mano e non che li strattoni nel mondo degli adulti per stare alle loro regole, ai loro tempi, ai loro bisogni, ma che gli dica: sì, è vero. Si diventa grandi, ci sono le responsabilità, ci sono le cose da fare, le edicole da gestire, gli orari, però puoi mantenere sempre quel pizzico di magia e vedere, non so, una nuvoletta di glitter che appare dal nulla.
Infatti, se mi posso intromettere, fan di Zeruben, anch'io tantissimo, mi è veramente piaciuto tanto perché vedere un adulto con così tanto, diciamo, che ha ancora molto contatto, no, con la propria parte bambino, la propria parte bambina, insomma, è veramente è bello da vedere e mi ha emozionato. Anche la sua edicola o ediscola, come lo chiama lui, che diventa un punto di incontro per tutti i bambini, mi è piaciuto veramente molto. E tu hai parlato di Cami, che in un momento appunto particolare della sua vita non riesce a vedere il volto degli adulti, ma le nuvole, in base appunto al nuvola, se è piena di piogge, grigia, percepisce insomma anche lo stato d'animo di quell'adulto. Timo invece vede i fili che legano le persone. Ti va invece, visto che abbiamo parlato di Cami, parliamo anche di Timo, no? Che invece riesce a percepire questo filo, che è il legame che le persone hanno tra di loro. Dico bene?
Sì, esattamente. Ecco, un'altra delle tematiche, poi appunto io forse non riesco a scrivere delle cose lineari dove c'è solamente una tematica. Mi piace riuscire a mettere tante cose dentro, ma perché la vita è così, nel senso che possiamo proprio fare compartimenti stagni delle cose che ci accadono.
Certo.
E una delle cose che mi interessava tanto in questo libro, e c'è sì nel primo capitolo, era proprio il rapporto dei legami familiari, laddove la famiglia ovviamente è una cosa che può prendere delle accezioni diverse. Per il legame che lui personalmente ha con la sorella maggiore è un legame che si evolve, un legame che si trasforma e che lui ha cercato di riproporre, no? In qualche modo per riuscire a comprendersi, a comprendere il proprio mondo anche guardando gli altri. Quindi ha questa visione, a seguito di un gioco fatto in una serata passata con la sorella, ha questa visione di questi fili che legano le persone. E questo arriva anche dalla mia esperienza personale, perché io da piccola, no? Avevo questo desiderio di vedere tutte le persone unite, tutte le persone che si volevano bene e di immaginare, no, come potessero essere unite. Quindi lui vede, non so, questi fili che uniscono i genitori, che uniscono i genitori ai figli, gli amici, i nonni, ed è un bellissimo modo per renderci conto come nel nostro mondo, nel nostro quotidiano, nei posti che frequentiamo, ci possono essere tanti legami, tante interconnessioni che, in cui rischiamo anche di inciampare. E Timo si deve dare anche questa possibilità di poter inciampare nei legami degli altri per poter crescere. Lui per poter sconfiggere un po' la sua timidezza, ma soprattutto per non farsi abbattere magari dalla visione che arrivano dai suoi familiari, per esempio sua sorella che è molto protettiva, dove la sua disabilità deve essere un limite, no? Rispetto al suo modo di poter stare nel mondo. E quei fili a un certo punto si allungano, si possono anche slacciare, ma in qualche modo nella sua visione, nel suo cuore rimangono.
È molto bello il passaggio in cui tu rendi più chiaro questo fatto dei fili, perché con la tua scrittura che è molto limpida, le scelte che fai, le parole che usi e anche i piccoli fili rossi che metti insieme e che poi piano piano fanno la trama, ci fanno intuire sin dall'inizio, perché non abbiamo nominato effettivamente i disegni, le illustrazioni di Silvia Venturi, non l'abbiamo fatto
Meravigliosa.
colpevolmente, per cui lo facciamo adesso. Esattamente, si inizia con questi disegni che poi si scopre esattamente che cosa sono, ma non lo diciamo perché altrimenti diciamo tutto e non va bene. E si comprende, no? Cioè, questa anche che è ovviamente legata anche all'intento pedagogico di questo racconto, perché poi la letteratura per ragazzi ha anche questa croce delizia, no? Intrattiene, ma deve educare, vuole educare. Allora, no? C'è una complessità
Certo.
che poi la letteratura per ragazze non la chiamerei neanche genere, è proprio un modo, diciamo così, un intento di scrittura, no? Dicevo, è molto bello quando tu arrivi, o Timo arriva a spiegare esattamente di che si tratta. E allora, se non vi dispiace, provo a leggere proprio il passaggio, perché ovviamente parlando di libri mi piace, insomma, ogni tanto leggere un capoverso. Crescendo e guardandomi intorno più attentamente, ho poi capito che siamo tutti legati con un filo a qualcuno: genitori e figli, gli amici veri, sorelle e fratelli, anche le cassiere del supermercato con i loro clienti preferiti e persino i professori nei corridoi che si stanno simpatici tra di loro. A scuola, a casa, per la strada, è tutto pieno di fili. La vera sfida è quella di non inciamparci e di non spezzarli. È un passaggio breve che però, leggendo, ha prodotto in me tante immagini. In particolar modo anche quella del mondo oltre il mondo, perché quando sei piccolo e vai a scuola, il tuo mondo sei tu rispetto
Certo.
alle relazioni che hai, ma in realtà è fatto anche, come dici tu, di professori che si incontrano nel corridoio e magari si piacciono, comunque sono amici e c'è questo filo invisibile, ma c'è. E rispetto a questo, rispetto anche al tuo stile di scrittura, visto che proviamo appunto a parlare di libri e scegliamo quale leggere, quali leggere e quali raccontare, lo facciamo partendo da noi in un approccio abbastanza chiaro, desideroso insomma anche di agire il desiderio, che è anche un altro elemento forte diciamo così, della tua scrittura e di questo libro. Tu sei una grande lettrice, sei una scrittrice, lo dici tu che sei una grande lettrice nel senso giustamente, ma io sono dell'avviso che in un mondo dove tanti vogliono essere scrittori, diminuiscono i lettori. Io mi piace l'idea di rimanere una grande lettrice e di poter leggere chi come te ha il talento e anche il desiderio, la voglia. Ma ti va di, senza perdere il sorriso fra di noi, però di provare a raccontarci perché è difficile essere scrittrici in Italia? Perché ho seguito la polemica che ovviamente condivido, ne parlavamo l'altro giorno con un piccolo editore indipendente abruzzese, Radice Edizioni, Gianluca, oddio, non mi viene il cognome, lo dirò dopo.
Salustri, Gianluca Salustri, scusami.
Grazie. Che mi spiegava appunto, adesso molti vogliono i libri che stiamo editando, però gli pare strano se gli chiedo un rimborso per l'autore, no? Cioè, parliamo di cose molto pratiche, ma che sono alla base del vivere, anche alla base del fatto che chi scrive sembra a volte essere l'unico che non ha giovamento magari di certi happening piuttosto che. Ti va?
Sì, no, no, ma io sono più che disponibile. Guarda, è estremamente difficile parlarne perché c'è sempre un margine, un crepuscolo in cui poi vieni veramente accusato di mancata considerazione. Però per me è una delle cose più importanti di questo lavoro, nel momento in cui è diventato un lavoro, perché esattamente come dicevi tu, io nella mia vita vorrei solo leggere. Lo dico sempre, nel senso, se dovessi scegliere tra scrivere e leggere, io vorrei solo leggere, perché per me è veramente equivale a respirare. Però poi non voglio essere eccessiva nei termini, quindi dico, ho scoperto anche nella scrittura la possibilità, come dicevamo prima, di unire i due mondi. No, c'è cioè il fatto di dire voglio inventare storie e questo romanzo per bambine, per bambini e per ragazzi mi ha permesso finalmente di poter essere creativa, di poter inventare, di poter essere libera, però unire anche questioni che mi stanno a cuore, quindi le questioni delle discriminazioni, questioni dell'intersezionalità, questioni della gentrificazione, per me sono le tematiche che devono essere toccate e trattate per chiunque e quindi per me questo è un grandissimo privilegio, però il privilegio non si può trasformare in una gabbia, perché certo che non tutti e tutte possono scrivere, arrivare a pubblicare. Io ribadisco, cioè ho pubblicato per due case editrici importanti, però con la consapevolezza di aver fatto un percorso, di aver fatto degli investimenti e soprattutto, sempre come dicevamo prima, di avere delle cose da dire. Ok? E parti con quella consapevolezza, te la devi costruire e la devi anche mantenere in un mondo che ha bisogno di mettere qualcuno sui piedistalli per poterlo usare. È molto difficile, no? Se in più questa cosa va ad unirsi con la mancanza di riconoscimento a livello economico, è molto difficile. Io quello che ho cercato di raccontare quando ho dichiarato che finivo il tour del mio precedente romanzo era che non avevo la possibilità di sostentarmi a livello economico. E quella cosa lì va a incidere sulla tua salute mentale, non puoi nasconderlo. Purtroppo la distanza elitaria che c'è tra il pubblico e, no, le persone che fanno parte del mondo dell'arte è grandissima. Io lo dico sempre, sono cresciuta pensando che gli scrittori e le scrittrici fossero morti, perché boh, a scuola studiavamo solamente con i morti, soprattutto maschi. E quindi per me ad oggi andare nelle scuole è una cosa pazzesca, perché mi sembra di poter, boh, dire esistiamo. E andare nelle scuole e parlare del fatto che faccio fatica a pagare l'affitto è ancora più importante perché c'è una narrazione del successo che dà per scontato ai ragazzini quando li incontro che mi chiedono sempre: allora hai svoltato, allora ti sei comprato una casa? Io che gli dico: no, fermiamoci un attimo, perché bisogna, no, cercare di entrare nell'ottica e bisogna forse incominciare a far conoscere questo mondo. Una delle cose che mi sta colpendo adesso è lo sciopero che gli sceneggiatori e gli attori e le attrici stanno facendo negli Stati Uniti. Questa cosa è pazzesca e gigantesca e spero vivamente che, come succede purtroppo, quell'ondata attraversi l'oceano e possa arrivare a toccare anche questi mondi, come è successo magari nel mondo del doppiaggio. Perché non c'è un una regolamentazione, ma soprattutto c'è uno sfruttamento che è sottotaciuto. Il fatto che un autore o un'autrice sia costretto, o comunque sia portato perché ha il riconoscimento, quindi dice: cavolo, ho scritto un libro, non è che non posso andare a promuoverlo, ma quella promozione gli toglie dei giorni, a volte uno, a volte due, e quei giorni non vengono pagati perché si dice: tanto è scritto, quello fa parte, no? Ecco, ti limita perché ti mette all'interno di una gabbia. Io mi sono sentita all'interno di questa gabbia, a un certo punto ho detto: no, basta. E ribadisco, anche con dei miei errori di calcolo, mi piace andare in giro a parlare di queste cose. In più, per me non è solamente parlare di una questione editoriale, ma è anche fare attivismo, è anche portare avanti delle istanze. Quindi c'è una doppia fatica. Io lo dico sempre, a volte quando presentavo tutta intera, mi sembrava di fare delle formazioni, e le fai perché ce n'è bisogno. Il problema è quando questa cosa incomincia a prevaricare su tutto il resto. Io voglio diventare una scrittrice, no? E so che devo imparare ancora molto, so che devo migliorare ancora molto, però ci sono dei limiti che dobbiamo mettere, soprattutto quando penso agli autori e alle autrici di questa generazione. Spesso ci confrontiamo e spesso questa questione economica, una cosa che è venuta fuori, un articolo di Vincenzo Latronico uscito per il Post, ha ripreso le mie parole e ha cercato, no? Per assurdo, anche di dare degli stimoli su come si potrebbe risolvere questa cosa. Però il lavoro, e qui chiudo, che deve essere portato avanti dalla collettività, e la collettività significa che anche il pubblico deve sapere che cos'è davvero la vita di uno scrittore, di una scrittrice, perché non lo sa, non ha la più pallida idea. Io vedevo i commenti che c'erano sotto il mio post, sotto altre cose. La gente dà per scontate molte cose che invece non sono reali. E invece scrivere un libro inizia con l'idea di una storia da raccontare e finisce con l'ultima data del tour di presentazione. Ed è un processo lunghissimo, può durare anni. In tutti quegli anni, chi è che mi permette di sostentarmi economicamente, emotivamente, psicologicamente, ma anche a livello di logistica? Perché se parliamo di case editrici grandi, certo che c'è una logistica, ma se parliamo di case editrici indipendenti, la situazione è completamente diversa. Autori e autrici sono allo sbaraglio, eppure ci hanno creduto così tanto nella loro storia che non si permettono di dire bip. Ecco, io vorrei che noi autori e autrici avessimo l'opportunità di dire bip, e quel bip è: forse un po' di diritti dobbiamo averceli, no? Perché quello che facciamo è un contributo culturale, cioè non è che stiamo girando i pollici, è un contributo culturale, e io sono contenta di farlo, però che mi venga riconosciuto per poterlo fare al meglio, solamente per quello.
Ti ringrazio per la generosità che hai utilizzato nel dirci chiaramente a che cosa facevo riferimento io in maniera piuttosto en passant. E ovviamente penso che una rubrica come la nostra, che dal 2020, che ogni domenica, anche per agosto, anche Capodanno, va online e parla a tante persone che godono della lettura, ma che magari non hanno mai fatto questa riflessione, ecco, gli consegniamo loro anche questo, e lo consegniamo anche ai piccoli luoghi, ai piccoli festival, o anche agli enti comunali, che spesso vogliono fare eventi senza riflettere al fatto che chi fa lavoro culturale appunto lavora. E Speranza, è stata una puntata molto bella e sono molto sofferente all'idea di chiuderla già, però noi ti ringraziamo e come sempre ci ripromettiamo di poterti chiamare, magari anche invitare in Abruzzo, ovviamente con le dovute modalità. Sei già stata qua, quindi sai che è un posto, diciamo, bello in cui venire a parlare di libri. Benedetta, mi è sembrata una bomba questa puntata, sono veramente contenta.
Io chiudo anch'io ringraziando tantissimo Esperanza, proprio per la generosità e soprattutto di questa risposta, perché bisogna assolutamente visibilizzare anche questo tipo di problema. Quindi grazie, grazie per essere stata con noi e chiaramente ringrazio di nuovo Marilisa, insomma, che mi coinvolge sempre in queste belle domeniche, insomma, di belle parole. Quindi grazie Esperanza e grazie Marilisa.
Grazie mille a
A
voi,
voi.
davvero.
Grazie.
Ci
Alla
vediamo
prossima.
presto.
Ciao, ciao.
Ciao, grazie.